Da Annalisa abbiamo chiesto di fare una riflessione importante sul contesto delle organizzazioni e sul cambiamento che siamo chiamati a fare. È importante avere una visione, un'immagine di quello che è intorno a noi e di come questo si proietta nel futuro, perché questo cambia le nostre esistenze, sia di lavoro che di vita personale. E quindi lascio la parola ad Annalisa.
Grazie mille per l'invito. Ovviamente vengo sempre volentieri ai convegni e comunque alle iniziative AniArti, proprio per i trascorsi di cui prima si parlava, insomma, come si usa dire, i primi amori non si dimenticano mai, e quindi questo è il caso. Rispetto alla, come dire, richiesta che mi è stata fatta di provare a fare una riflessione, come dire, un po' ampia, ma poi neanche tanto, perché altrimenti diventa troppo generica, sul tema di cui parlava la vicepresidente, ho accettato volentieri, spero di riuscire a darvi gli elementi per fare a vostra volta delle riflessioni, spero anche, ma mi direte, intanto mi date il tempo ovviamente, mi direte se ci sarà la possibilità anche di uno scambio di idee, un po' di dibattito per capire da una parte se sono riuscita a, come dire, portarvi questi elementi di riflessione e che cosa ne pensate. Fondamentalmente il tema, come veniva detto, è l'evoluzione, i cambiamenti che stiamo vivendo tutti i giorni nelle nostre realtà operative, cambiamenti che credo sia evidente a tutti, non sono legati solo al luogo dove voi operate, ma sono cambiamenti, come viene detto, di sistema, cioè tutto il paese che si trova in una fase molto critica, e lo vediamo, non soltanto l'Italia ma l'Europa, e visto gli eventi ultimi di questi giorni vedete bene che ci sono dei cambiamenti molto grossi, direi quasi epocali, anche in altri paesi al di là dell'Europa. Tutto questo un significato indubbiamente ce l'ha. Stiamo uscendo da una crisi economica, valoriale e sociale, forse stiamo uscendo da questa crisi che tanto ha impattato sulla nostra quotidianità operativa e che continua a impattare anche su quello che è il sistema salute del nostro paese, dove noi tutti siamo operativi. Le organizzazioni stanno cambiando, è verissimo. Stanno cambiando, stanno accorpando, stanno rivedendo i modelli organizzativi, stanno modificando le relazioni fra le diverse famiglie professionali, stanno modificando le logiche, i metodi per, come dire, consorziarsi e cercare di portare a compimento tutta una serie di percorsi burocratico-amministrativi con un contenimento dei costi, la qualità di questi, come dire, accorpamenti burocratico-amministrativi e non solo, forse andrebbe riflettuta ulteriormente. Di fatto però, al di là dei 3.000 esempi che vi posso portare, che voi potete portare perché li vivete, come dicevo prima, quotidianamente, è indubbio che ci sono tanti cambiamenti. Il fatto che buona parte delle regioni italiane hanno fatto delle, come dire, modificazioni importanti, hanno ridefinito, hanno riformato il loro sistema sanitario, è significativo. Adesso stiamo vivendo l'onda dei grandi accorpamenti, aziende che si uniscono, si integrano per diventare aziende molto grandi, dove il governo dei processi, dei sistemi, delle persone diventa complesso, dove forse si comincia a intravedere una sempre maggiore perdita di vicinanza tra chi decide e chi poi deve dare concretezza alle decisioni organizzative, e si comincia anche a vedere, se non si è già visto, una sempre maggiore difficoltà a dare risposta a quelli che vengono identificati come obiettivi del sistema, che fondamentalmente deve dare, garantire una risposta possibilmente di alta qualificazione alle domande di salute, quindi di prestazioni di servizi che provengono dalla nostra cittadinanza. Una cittadinanza che a sua volta sta notevolmente cambiando. Non voglio qua rifare tutta la trafila della modificazione dell'andamento demografico epidemiologico, però lo vediamo anche questo benissimo. Voi fra l'altro siete inseriti in un ambito lavorativo e quindi assistenziale professionale dove ancora è ben chiaro e ben focalizzato quello quello che è l'obiettivo, quindi aggredire l'acuzie, cercare di bloccare il processo di terminalità di vita perché c'è stato un fatto acuto, cercare di stabilizzare la persona, cercare di ridare un progetto di vita a queste persone attraverso una grande competenza, capacità e soprattutto una grande abilità nel gestire al meglio il tempo limitato che avete a disposizione quando dovete intervenire ad agire. E parlo di chi lavora ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, ma anche parlo di chi lavora nei reparti, nelle unità operative di rianimazione, di terapia intensiva, ma parlo anche di chi sta nelle sale operatorie, di chi collabora con l'anestesista oltre che con il chirurgo per cercare di portare a buon fine gli interventi, quindi un'area che ha queste caratteristiche e che per certi versi è stata un pochino, rispetto ad altre, un po' più preservata rispetto al restringimento delle risorse, se non addirittura al razionamento. Perché in questo contesto c'è questo continuo cambiare i modelli organizzativi? Addirittura alle volte non si riesce neanche a vedere la reale concretizzazione del modello A, che già si pensa al modello B, e quindi si ricambia di nuovo un'altra volta, e quindi si perdono di nuovo i punti di riferimento, e quindi non si capisce bene che cosa si vuole da noi, che cosa dobbiamo fare, ma soprattutto, e questo è l'elemento secondo me su cui vorrei focalizzare la riflessione, che cosa mi chiede il sistema? Come mi devo porre io come professionista dentro questa situazione così, come posso dire, tumultuosa, di continuo cambiamento? Come posso fare a essere inserito in maniera positiva e propositiva, ma anche a trovare soddisfazione in quello che sto facendo? E soprattutto, posso io contribuire a fare in modo che gli obiettivi miei professionali e personali riescano a collegarsi ed essere sinergici con gli obiettivi dell'organizzazione? Ma l'organizzazione, la mia azienda, la mia regione, il sistema sanitario del mio paese ha consapevolezza di quello che sono io come professionista, di quello che sto facendo e di quanto mi è pesante e difficoltoso riuscire a portare avanti questa mia volontà di contribuire al raggiungimento di obiettivi e quanto mi è difficoltoso mantenere motivazione professionale dentro un sistema che sembrerebbe non porsi il problema di come io sto vivendo questa situazione. Ma allora mi viene da dire, ci siamo accorti che c'è il cambiamento, ci picchia, e è un cambiamento abbastanza importante, grosso. Qualcuno, usando dei termini un po' insomma non comuni, è un cambiamento paradigmatico, cioè gli elementi che prima davano origine a questi modelli organizzativi sono messi in difficoltà. Addirittura si sta mettendo in discussione il fatto che il nostro paese possa continuare ad avvalersi di un servizio sanitario nazionale a governo pubblico. Si comincia a pensare che forse economicamente non ce la facciamo, che non reggiamo e che allora dovremmo forse trovare delle modalità, come posso dire, diverse, un po' pubblico, un po' privato o comunque un qualche cosa che diversifichi le funzioni e le prestazioni in modo da poter provare a vedere se il sistema regge. Qualchedun altro dice no, il sistema proprio non regge, tanto vale che anche noi buttiamo la spugna e ci inseriamo nell'alveo degli altri paesi europei che non hanno più il servizio sanitario nazionale, perché penso l'abbiate letto, no? Anche l'Inghilterra lo ha praticamente abbandonato. Siamo l'unico paese in Europa che continua ad avere un servizio sanitario nazionale sostenuto dalla fiscalità generale con obiettivi, diciamo così, solidaristici e che di fronte alle esigenze dei suoi concittadini si pone in maniera assolutamente uguale, equa, o perlomeno tenta di farlo. Allora, a questo punto uno si pone il problema se questo cambiamento che noi vediamo intorno a noi, che riporta ad una necessità di modificare l'approccio ai problemi di salute dei nostri concittadini e soprattutto a modificare il metodo, il sistema, l'organizzazione attraverso cui dare risposte, se questo è un cambiamento, noi dentro questo cambiamento come ci poniamo? Che riflessioni abbiamo fatto? Ma ancora, forse vi sembrerò un po' troppo provocatoria, ma ci siamo davvero accorti che c'è questo cambiamento? Oppure, perché alle volte a me succede di essere, come dire, chiamata o di parlare con qualcuno, qualche collega, perché mi parla dei problemi che trova nella sua unità operativa, chiedendomi una riflessione comune su come fare a superarli, ma ponendo la questione come se il mondo attorno non fosse cambiato, come se fosse incontrovertibile che quell'ospedale rimarrà, che quella unità operativa rimarrà, che quei servizi dovranno essere garantiti, che dovranno essere implementati, che bisognerà. Mentre magari il problema che mi pone è che la sua regione sta invece pensando di chiudere quell'unità operativa, di ridefinire le funzioni di quell'ospedale per magari trasformarlo in un'altra cosa, dove le funzioni che questo collega sta facendo, di cui mi sta parlando, probabilmente non avranno più motivo di esistere, e di conseguenza questo collega, come gli altri che lavorano con lui, potrebbero essere trovarsi in una situazione di spostamento, modifica, ridefinizione delle proprie funzioni, rimessa in gioco delle proprie competenze. Allora, se abbiamo fatto una riflessione sul fatto che questo cambiamento c'è, noi, dentro questo cambiamento, noi infermieri, voglio dire, anche se sarebbe da dire noi cittadini infermieri, come ci mettiamo? Che cosa fa la politica rispetto a questi cambiamenti? Che cosa fa il sistema organizzativo di fronte a questi cambiamenti? Che cosa fa il sistema regionale? Che cosa, io torno alla domanda iniziale, facciamo noi dentro questo cambiamento? Allora, la politica sta vivendo una fase difficile, perché appena uno dice che cerca di fare quel mestiere viene subito tacciato di essere un ladro, un approfittatore, un disonesto, tutto quello che volete. Non so se considerando così tutti quelli che fanno politica portiamo a casa dei risultati, perché comunque io credo che mettere tutti sullo stesso piano e fare di tutta erba un fascio non ci aiuti comunque a definire come stimolare, pungolare, ridefinire, valutare, premiare, castigare chi ha scelto o è stato messo a fare questo mestiere rispetto agli obiettivi che noi ci poniamo. Io posso dirvi che per la temporanea, senz'altro, esperienza che sto facendo, io credo che invece ci sarebbe bisogno di più politica, non di meno politica. Avremmo bisogno di più infermieri che, come cittadini e cittadini infermieri, vogliono provare a mettersi a disposizione della collettività nazionale e della sottocollettività infermieristica del nostro paese, intesa come collettività che è portatrice di valori e di competenze che possono essere valore aggiunto per il sistema sanitario nazionale, comunque per la collettività del nostro paese. Allora, a quel punto lì, se noi provassimo a pensare che forse c'è bisogno di più politica a livello centrale, a livello regionale, a livello comunale, forse riusciremo anche a mettere in conto che se io penso a questa cosa in maniera positiva devo essere in grado di definirmi insieme alla mia collettività quali sono gli obiettivi che mi porrei come modo per impegnarvi a lavorare. Che cosa voglio portare a casa? Che cosa voglio che ne derivi da un punto di vista politico? Per quanto mi riguarda e per l'esperienza, come dicevo, pro tempore che sto facendo, il mio obiettivo è cercare di fare in modo che chi ha potestà decisoria sappia chi sono gli infermieri. Perché, cari colleghi, la cosa non si sa. Noi pensiamo che tutti sappiano chi siamo, le fatiche che facciamo, gli impegni che abbiamo, la responsabilità che ci assumiamo e la difficoltà che abbiamo anche a relazionarsi con gli altri gruppi professionali. Non è così. Io, entrata in Senato, ci ho messo più di un anno in Commissione Sanità del Senato per far capire che oltre ai medici, nell'ambito della sanità, ci sono altre figure professionali, che non ci sono i medici e una miscellanea indistinta di altri operatori, ma che ci sono i medici, gli infermieri, le ostetriche, i fisioterapisti, eccetera. E ci ho messo ancora di più a far capire che non è che mi sentivo gratificata nell'essere definita paramedico, ma che potevo addirittura sentirmi un po' offesa, perché non veniva riconosciuta e mi veniva conculcata la mia professionalità e la mia professione di riferimento. Quindi anche da questo punto di vista lo sforzo dovrebbe essere più ampio e più aperto e più collegiale. Forse dovremmo cominciare cominciare a non solo incontrarci in questi consessi, dove ci parliamo fra di noi e rafforziamo il nostro senso di appartenenza, le nostre competenze, ma dovremmo riuscire a trovare la forza di andare all'esterno, di parlare al di fuori di questi consessi, di parlare nelle riunioni comunali, di parlare quando c'è una conferenza, di parlare, di farci conoscere e di far capire quanto è importante il nostro contributo per il buon andamento del nostro Paese. E questo bisognerebbe farlo definendoci, come vi dicevo, obiettivi e percorsi da portare avanti, perché altrimenti dire abbiamo bisogno di un servizio di emergenza sanitaria che sia in grado di dare risposte perite, rapide, immediate, competenti, appropriate ai cittadini che si trovano in difficoltà diventa uno slogan. Come facciamo a farla sta cosa? Oppure quando diciamo il nostro paese, visto l'andamento demografico ed epidemiologico, e visto i grandi vecchi, e visto la numerosità delle persone con patologie croniche, con comorbilità, eccetera, abbiamo bisogno di una maggiore presenza degli infermieri sul territorio, abbiamo bisogno dell'infermiere di comunità, abbiamo bisogno, ma sono slogan, perché non si sta facendo. E noi, rispetto a questa situazione, cosa possiamo fare per indurre il cambiamento e fare in modo che ci sia una risposta appropriata, ma soprattutto una valorizzazione del nostro ruolo e delle nostre competenze? Quindi, da questo punto di vista, a mio parere, poi mi contesterete, c'è bisogno di più politica, non di meno politica, c'è bisogno di buona politica, questo sì, e c'è bisogno di fare in modo che chi fa buona politica venga sostenuto nel farla e aiutato a portare in avanti quegli obiettivi. Anche perché, vedete bene, se noi provassimo, secondo me, a fare questo tipo di ad avere questo tipo di impegno, potremmo incidere anche su quello che l'orientamento, le decisioni e le ridefinizioni delle organizzazioni dentro le quali siamo inseriti. Un'azienda ospedaliera, un'azienda sanitaria, non è che vive nel vuoto pneumatico, vive dentro un sistema che ha tra i suoi decisori figure politiche che decidono quello che è l'andamento del sistema sanitario di una regione, che decidono quali devono essere gli accorpamenti, che decidono quali devono essere gli obiettivi che devono essere raggiunti e che decidono anche come utilizzare le risorse che derivano in parte dallo Stato nazionale, in parte dai loro concittadini, per dare appunto strutture e servizi sanitari in senso generale e ospedalieri in senso più specifico e particolare. E allora anche da questo punto di vista io credo che una riflessione vada fatta per cercare di essere attori protagonisti, come da tanti anni si dice in Aniarti, del cambiamento, e che il cambiamento vada in una certa direzione. È evidente, cari colleghi, e io ritorno sempre al discorso dell'emergenza sanitaria piuttosto che di tutte, o diciamo di area critica in senso generale, quindi emergenza sanitaria, rianimazioni, terapie intensive, sale operatorie, situazioni in cui la persona è in criticità vitale indipendentemente dal luogo dove questa situazione avviene. E per riuscire a portare avanti quelle che sono le istanze che da sempre, culturalmente, scientificamente e anche come politica professionale l'Aniarti porta avanti, e bisogna, ribadisco ancora, prendere in mano il nostro destino e vedere di concretamente muoverci verso certe direzioni. Sappiamo benissimo quello che sta succedendo in alcune regioni e vi posso dire che la questione è stata anche analizzata in altre sedi. Se da una parte, adesso non voglio, insomma, però, se da una parte, per quanto molto di più si potrebbe fare se fossimo, siamo riusciti a far comprendere l'importanza degli infermieri e finalmente anche al vertice del nostro Stato si parla di medici e infermieri, si dice assumeremo infermieri con i soldi che ci avanzano i medici, si dice ed è previsto nella bozza di legge di stabilità che gli infermieri turnisti potrebbero rientrare tra i lavoratori che fanno funzioni di tipo usurante, si sta lavorando da questo punto di vista, però bisogna che la collettività infermieristica sostenga queste cose, si sta lavorando anche per dire che se gli infermieri portano a casa, grazie alle loro competenze nell'emergenza sanitaria, portano a casa risultati, hanno degli esiti positivi, sono in grado di dimostrare di essere capaci, competenti, responsabili per raggiungere certi obiettivi e per dare determinati risultati, non si capisce perché qualcuno gli voglia far scendere dalle ambulanze. In nome di che cosa? Di una supposta di un supposto abuso di professione mai dimostrato, che se andiamo nei tribunali ci danno sempre ragione. Di che cosa stiamo parlando quindi? Stiamo parlando di servizi ai cittadini o stiamo parlando di mantenimento dentro questo grande cambiamento invece di situazioni che non si vogliono modificare, che non si vogliono cambiare perché mettono in discussione degli equilibri organizzativi e professionali che forse andrebbero invece messi in discussione, ma non per andare contro qualcuno, ma per cercare di dare un servizio al cittadino con una modalità organizzativa che riconosca le diverse famiglie professionali e le diverse responsabilità. Ormai non esiste nessuno, se qualcuno è in grado di dirmelo, guardate, mi fate una cortesia, nessun professionista sanitario è in grado al giorno d'oggi di poter dire: io da solo prendo in carico quella persona e risolvo il suo problema di salute. Non esiste. Da nessuna parte. Bisogna lavorare in equipe, bisogna che le diverse competenze si sposino e si integrino, bisogna che insieme ridefiniamo i percorsi da fare, bisogna che insieme vediamo come meglio muoverci e come meglio operare. Quindi, lungi da me il dire che noi dobbiamo andare in lotta, in guerra, a combattere contro qualcuno. Assolutamente. Dobbiamo cercare di trovare i punti di convergenza ed equilibrio, ma con la schiena dritta però. Con la schiena dritta, perché noi siamo portatori di competenze, siamo portatori di una posizione sociale, siamo portatori di un contributo importante per la nostra società e la sanità. Quindi questo contributo, secondo me, per dovere etico deve esserci riconosciuto e la società deve poter usufruire di questa professionalità, perché vedete colleghi, chi di voi è andato, si è preso la laurea, è andato a fare altri percorsi di master eccetera, ha pagato tasse universitarie, ma penso abbiate ben consapevolezza che con le tasse universitarie che paghiamo noi, per quanto care, l'università non si reggerebbe, è la collettività che paga per formare i suoi professionisti ed è doveroso, eticamente doveroso, che la società possa averne un rientro. E allora se io pago come collettività e paga il singolo per farsi il master, per farsi la specializzazione, per farsi quello che volete, per poi continuare a lavorare come infermiere, come lavorava 20 anni fa, mi dite qual è il senso di questa cosa? Non c'è. Io ho studiato, mi sono preparato, ho la possibilità di mettere a disposizione delle persone queste mie capacità e competenze, cosa che non mi viene permessa. O se no, mi viene permessa da un punto di vista operativo concreto, ma formalmente questa mia competenza, questa mia capacità e questa mia disponibilità non mi viene riconosciuta. Ecco, allora vedete bene che dentro questo grande cambiamento dobbiamo riproporci, secondo me, come un gruppo professionale in grado di dare delle risposte, in grado di definire dei percorsi, in grado di fornire anche delle ipotesi di modifica, di cambiamento dei modelli che non siano solo disegni teorici, organigrammi, funzionigrammi e cose del genere, ma che siano concretamente strutturati e pensati e sperimentati per dare risposta ai cittadini, contemporaneamente però valorizzando e riconoscendo le competenze dei professionisti. Ecco, allora secondo me da questo punto di vista noi forse una riflessione come infermieri la dobbiamo fare, perché la voce degli infermieri è flebile, non si sente. Io sinceramente, colleghi, là dove sto la sento per niente. Non pare quasi che noi ci aspettiamo che qualcuno faccia. Ma chi secondo voi? Chi deve fare per noi se non noi stessi? E allora io ritorno al discorso che ho fatto inizialmente. Noi abbiamo avuto una fase storica, l'Aniarti ha contribuito tantissimo a questa cosa, abbiamo avuto una fase storica negli anni 90 e i primi anni del 2000 in cui siamo andati in crescita, siamo andati a raggiungere obiettivi importanti che ci hanno delineato come figura professionale. Tenete conto che all'inizio di quest'anno abbiamo recepito in Parlamento attraverso le commissioni e poi il Consiglio dei Ministri ha legiferato col decreto legislativo numero 15 del 2016, abbiamo recepito la direttiva europea sulle qualifiche professionali, su alcune qualifiche professionali, tra queste infermieri ostetriche. Abbiamo dovuto, ho dovuto battermi, non voglio dire come un leone, ma insomma abbastanza, perché si lasciasse quello che era scritto nella direttiva europea, perché si voleva contenere, perché lì c'è scritto ad esempio che l'infermiere nelle situazioni di emergenza e di criticità vitale agisce autonomamente, non ci sono scritti protocolli, non c'è scritto niente, agisci, fai, perché hai le competenze per farlo, te ne assumerai ovviamente la responsabilità, ma fai. Allora noi abbiamo invece dovuto, io ho dovuto impegnarmi moltissimo perché non si contenesse invece quella definizione. Con le ostetriche poi non vi sto a dire, perché in Europa il parto fisiologico è dato in mano alle ostetriche, in Italia è dato in mano su indicazione e sotto sorveglianza del medico. Siamo riusciti a non farla scrivere questa cosa. Però vedete, ma non è questo che io vi sto dicendo per aizzarvi, per l'amor di Dio, contro nessuno. Anche perché la quotidianità operativa è fatta di lavoro insieme e di integrazione. Però io vorrei che avessimo consapevolezza del fatto che se non pensiamo noi a noi stessi, sarà difficile che altri pensino, perché ognuno pensa a cosa e come deve fare per valorizzare la propria famiglia professionale dentro il contesto sanitario. E allora da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo cominciare a pensare come poter rendere evidente la nostra presenza, il nostro contributo, il nostro ruolo. Come dire, evidenziare una serie di cose non significa andare in guerra, significa porre una serie di problemi e chiedere che nel tavolo dove si negozia, si discute e si trova la definizione finale, gli infermieri abbiano la possibilità di parlare esattamente alla stessa stregua degli altri. Non è possibile che ci sia sempre qualcuno che decide per tutti e qualche d'un altro debba accettare, magari anche gioire, della definizione delle definizioni che sono state date da altri. Quindi secondo me questo è il punto del problema. Cambiamento c'è, è inevitabile. Cambiamento che deve essere, secondo me, accompagnato in modo che sia il cambiamento più vicino alle esigenze dei cittadini e alle esigenze dei professionisti, che poi se si sentono motivati e ascoltati hanno, riverberano questa cosa sui loro assistiti, in modo che si vada nella direzione giusta. E allora ecco, anche da questo punto di vista concludo, perché secondo me ci sono state delle informazioni veramente sbagliate e fuorvianti anche su tutta questa grande polemica che c'è rispetto al servizio di emergenza sanitaria da una parte, perché la Regione Emilia-Romagna ha deliberato per mantenere la situazione in atto, da qualche parte migliorandola, da qualche parte invece scendendo di livello, perché ci sia la presenza degli infermieri nelle ambulanze, perché possa essere mantenuto il modello del C&3, del Fax-Strato, o addirittura perché non si metta in discussione, cosa che da qualche parte viene fatta, addirittura il triage infermieristico in pronto soccorso. Allora, questo è successo e continua a essere evidente nella Regione Emilia-Romagna. So di altre regioni del nostro paese dove si sta tentando di andare nella stessa direzione, cioè di mettere in discussione il ruolo e le funzioni dei professionisti infermieri, facendoli scendere dalle ambulanze, spostarsi dai servizi di pronto soccorso, non ho capito per andare dove, per essere, come dire, o sostituiti o come dire, avere vicino a loro il medico. Io sono scelte, sono decisioni che vengono assunte, non credo di avere la verità in tasca, però invito tutti voi a riflettere, e anche sul discorso che viene fatto, noi non dobbiamo litigare con i medici, ma chi vuole litigare con i medici? Chi vuole andare in guerra con i medici? Io credo nessuno. Vogliamo però interloquire, perlomeno io, esattamente con la stessa dignità con cui si interloquisce fra professionisti, mettendo sul tavolo del dibattito e della discussione gli elementi di cambiamento e di, come dire, riflessione di cui vi parlavo prima. Il 566, che è molto osteggiato dai vertici, perché secondo me i medici che lavorano insieme a voi, a noi, con gli ammalati, fanno ragionamenti di altro genere, ma la discussione che viene messa in campo su sto famoso 566 è una discussione secondo me strumentale e comunque che nasconde quello che è una vera preoccupazione che hanno i medici, comprensibilissima, fisiologica, ma almeno chiamiamola per quella che è. Ho paura del 566 perché temo che vengano contenute le mie possibilità di funzione, ma soprattutto le mie possibilità lavorative a favore di un'altra categoria professionale, quella infermieristica. Perché vedete, il 566 dice, non ho qui, se volete poi se ci sono delle domande vi leggo esattamente il testo, dice che fate salve le competenze dei laureati in medicina e chirurgia per gli atti complessi e specialistici di diagnosi, cura e prevenzione, in accordo e con concertazione fra rappresentanze professionali, sindacali, scientifici, eccetera, sono ridefiniti i ruoli e le funzioni, le responsabilità del singolo e in equipe delle professioni infermieristiche, ostetriche, eccetera, eccetera, eccetera. Questa ridefinizione delle competenze potrà venire accompagnata da percorsi di formazione complementare, le famose specializzazioni. Che cosa vuol dire quindi questo comma 566 che è stato inserito nella legge di stabilità a valersi per il 2015 ed è stato legiferato alla fine del 2014, quindi siamo ormai a 2 anni da quando è diventato legge la legge 190 del 2014 che contiene il comma 566 e siamo ancora qui perché non si vuole andare al tavolo della concertazione e perché si vuole cambiare la prima parte del 566 che tradotto in termini molto pratici, significa, signori, sono competenze riservate del medico gli atti complessi e specialistici. Se gli atti non sono complessi e non sono specialistici, possono essere svolti dal medico, ma anche da altre figure professionali, ergo dagli infermieri. Questo vuol dire quel comma lì. Tutto qua. Capite però che è una rivoluzione, no? Perché viene formalizzato il fatto che potrebbe essere che alcune funzioni vengono svolte col place di tutto il mondo dagli infermieri. Quello che voi fate al triage, che cos'è? Quello che fate nell'ambulanza seguendo dei protocolli, che cos'è? Un atto complesso? Un atto semplice? Specialistico? Vogliamo metterci attorno a un tavolo per definirlo o lo lasciamo così nel vago in modo che chiunque si alza la mattina manda in commissione di disciplina i medici che firmano i protocolli e vi dice che abusate di professione? Io credo che questa cosa qua vada chiarita nell'interesse dei cittadini e anche, se permettete, per la vostra serenità lavorativa. Questo è solo un esempio, ma potrei parlarvi delle relazioni tra il case manager e il medico di medicina generale, tra gli infermieri che stanno in una RSA e i medici che arrivano lì saltuariamente quando vengono chiamati perché ci sono dei problemi dei pazienti che sono segnalati dagli infermieri. Potrei parlarvi di come si sta dentro gli ospedali di comunità che sarebbero le nursing home, non so perché li abbiamo chiamati ospedali, dove il DM70 prevede che sia una gestione infermieristica e ci portano in tribunale perché non c'è il medico che fa il primario. Quindi tutte queste cose qua, secondo me, senza fare nessuna guerra contro nessuno, andrebbero prese in considerazione e chiarite. Poi viene fuori che i medici o altre figure professionali hanno elementi più forti dei nostri per dire che bisogna organizzare così piuttosto che colà, ne prenderemo atto, ma almeno discutiamone, almeno proviamo a vedere se abbiamo degli elementi che ci permettono di porre anche le nostre considerazioni rispetto a questa cosa. Perché se si alza in piedi un direttore di unità operativa dice che la gestione di tutto il personale è sua, non del coordinatore. E qui come la mettiamo? Diciamo che la legge 502 va interpretata, perché la 502 ormai ha 20 anni e forse le cose sono cambiate, o diciamo boh, vabbè, è così, allora a quel punto lì cosa facciamo? Non servono i coordinatori, no? Per far cosa? Per fare i turni e per compilare le ferie, quando la gestione vera del personale, la governance del personale ce l'ha qualchedun altro. Quindi su queste cose qua, secondo me, una riflessione andrebbe fatta e vanno stimolati coloro che sono lì dove si prendono delle decisioni. E io ritorno all'invito che vi facevo all'inizio, dobbiamo prendere in mano la nostra situazione e cercare di renderci protagonisti attivi di questa situazione di cambiamento che fa male, è dolorosa, ci fa arrabbiare, non ci permette di muoverci come vorremmo, ed è verissimo, ma che è anche un momento in cui vista la crisi, vista la difficoltà, abbiamo anche la possibilità di poterci inserire nella discussione e di portare a casa dei risultati, a mio parere. Quindi io credo che varrebbe la pena di fare questo sforzo, utilizzando tutti i luoghi su cui possiamo fare aggregazione e comunione di pensiero, per trovare un punto che sia di equilibrio fra le diverse istanze, perché mica tutti gli infermieri la pensano allo stesso modo, ci mancherebbe. Un'occasione può essere la Niarti, un'altra occasione può essere il vostro collegio provinciale, un'altra occasione ancora può essere, non so, altre associazioni di cui potete far parte o altri momenti convegnistici in cui andate, in cui sentite fare un certo tipo di ragionamento. L'importante è non pensare che altri debbano affrontare le situazioni che voi avete nei reparti. Concludo davvero dicendovi, ma secondo voi la legge, il DM 739 del 94, profilo professionale, la legge 42 del 99, quella che ha abrogato il mansionario e che ci ha definiti professionisti a tutto tondo, la legge 251 del 2000 che ha dato la possibilità dell'aggregazione dei servizi dell'assistenza e che ha finalmente scritto che noi lavoriamo con autonomia professionale in base al profilo, al codice e agli ordinamenti didattici. La legge numero 1 del 2001 che ha detto che i diplomi acquisiti con col vecchio ordinamento didattico prima della laurea sono validi per il proseguimento dei percorsi formativi e quindi di carriera. La legge 43 che ci ha permesso di individuare l'infermiere generalista, l'infermiere specialista, l'infermiere dirigente e altre cose che potremmo portare a casa ancora, 566 che in fondo è stato voluto, non certo, insomma, è stato voluto. Secondo voi da dove vengono? Si è alzato qualcuno la mattina? È andato in Parlamento e ha detto fate una legge per gli infermieri? Perché se per caso pensate così, pensate molto male, perché non è andata così. Adesso vedo una platea di giovani, dovete pensare al vostro futuro, perché quelli della mia generazione le cose le hanno fatte, bene, male, ma le abbiamo fatte. Adesso sta a voi non disperdere quel patrimonio, sta soltanto a voi, perché vedete, ad andare in salita per fare conquiste si fa fatica. Ci vogliono le corde, gli scarponi, ci vuole il compagno di cordata, ci vuole che se per caso qualcuno scivola qualchedun altro lo tira. Bisogna far tanta fatica, ma a scendere, ragazzi, uno non se ne accorge neanche. Scivola. Scivola e si ritrova in fondo a quella montagna, quella roccia, come volete, che prima ha fatto tanta fatica a salire. Quindi io dico, attenzione, si tratta del vostro futuro professionale e si tratta anche, permettete, io insomma faccio parte della generazione che a questi valori ci ha tanto creduto, tant'è che abbiamo combattuto tantissimo noi perché venisse attivato il Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833, nonostante tutte le modificazioni. Ecco, io credo che sia importante per il vostro futuro, ma per il futuro dei nostri concittadini. Cioè avere un Servizio Sanitario Nazionale non è la stessa cosa che avere un sistema mutualistico. Nonostante tutte le criticità che stiamo vivendo, perché non ci sono soldi o quelli che ci sono vengono spesi in una maniera che a noi forse potrebbe non piacere, allora dobbiamo dare noi delle proposte e cercare, io vi chiedo davvero, sostenete chi sta cercando di impegnarsi per portare a casa dei risultati, che non possono essere solo che Matteo Renzi dica prima gli infermieri e poi gli altri, non possono essere solo che il Presidente del Consiglio dei Ministri dica sì, avete ragione, gli infermieri sono una forza importante di questo Paese, bisogna che lo dica, avete ragione, non è sufficiente che si riesca a far mettere i lavori usuranti, non è sufficiente che si dica forse nella legge di stabilità riusciamo a far assumere un po' di gente e a stabilizzare i precari, perché quello è una cosa contingente, voi dovete pensare al vostro futuro, fra 10 anni dove sarà l'infermieristica di questo Paese? Dipenderà da voi e da come vi ponete in questa fase storica rispetto ai problemi che quotidianamente vivete e che non possono essere risolti solo nel vostro reparto, devono essere risolti in maniera più ampia. Dobbiamo fare in modo che l'infermiere, speriamo, specialista del futuro, non sia un infermiere diverso in Friuli e in Sicilia. Non è possibile, perché i nostri cittadini avrebbero un servizio diverso e perché la competenza che ti viene riconosciuta in Friuli non ti viene riconosciuta in Sicilia. Non è possibile così. Dobbiamo cercare di andare verso un discorso di omogeneità formativa, di omogeneità funzionale e di omogeneità nel riconoscimento delle competenze. Nell'accordo di settore, che è la base per la definizione dei futuri contratti, e non parlo della parte economica che non mi attiene, attiene ad altre rappresentanze dei professionisti lavoratori, c'è già scritto che ci sarà l'infermiere, che ci sarà il professionista sanitario specialista. C'è già scritto. Bisognerà fare declaratorie. Cosa ci mettiamo lì dentro? E chi andrà a lavorare per definire le declaratorie, ovvero sia le funzioni che dovranno essere fatte da questi professionisti? Quindi vi dico solo buon lavoro e pensate che il cambiamento che va in una direzione piuttosto che in un'altra dipende da noi e non da altri. Grazie.
Bene, come dicevo, mi onoro di ricoprire lo stesso ruolo che è stato nel passato. Colleghi, nonostante il tempo sia quello che è, adesso è il tempo di fare qualche domanda, di interrogarsi. Come abbiamo detto stamattina, queste sono quelle poche occasioni in cui possiamo davvero riflettere insieme, perché anche noi dobbiamo imparare, se già non lo sappiamo fare, a fare lobby. Lobby che vuol dire essere portatori di interesse, diciamolo in italiano, ditelo nei dialetti delle vostre regioni, ditele come vi pare, ma come ci è stato detto ora, se non rappresentiamo noi i nostri interessi e quindi anche gli interessi del paziente, chi lo farà? Molte cose esistono già nella legislazione. Molto spesso la legislazione ci vede più avanti di quanto ci vediamo noi stessi e questa discrasia è già un problema. Se poi non portiamo avanti il resto, non completiamo i percorsi, questo può diventare pericoloso per noi e per il futuro del sistema sanitario in quanto tale. Ci sono domande? Se alzate la mano perché così non vi si vede Forse ci vuole un tempo di riflessione.
Nel tempo del tempo di riflessione, perché ovviamente gli stimoli che ci ha dato la senatrice Annalisa Silvestro sono stati anche dirompenti, ma ecco, dirompenti perché abbiamo bisogno veramente di fermarci in questo momento storico e riflettere sul cammino che abbiamo fatto come professione, che Annalisa ci ha ripresentato in modo così puntuale, perché veramente abbiamo bisogno ogni tanto di non dare nulla per scontato. Cioè, se siamo arrivati fino in questo momento e a questo livello della professione è perché tanto lavoro è stato fatto. E anche il solo fermarci dà l'impressione, quando c'è l'organizzazione che va avanti, di tornare indietro. E allora quella discesa ripida, no, che così ci descriveva, è sicuramente un'immagine che abbiamo tutti ben presente. Ma come veramente noi cittadini, prima di tutto, ma come cittadini infermieri, abbiamo un dovere etico di porci anche nel stimolare ai diversi livelli, lo dicevamo stamattina nella relazione di presentazione di questi eventi, a qualunque livello, a livello regionale, a livello aziendale, a livello nazionale, ma anche a livello della nostra propria azienda, essere dei portatori di cambiamento, ma su cose concrete e non in antagonismo, perché l'abbiamo detto che ogni competizione brucia risorse. Quello che noi facciamo quotidianamente nelle nostre unità operative, nei nostri reparti, è una collaborazione. Pochi sono gli eventi in cui c'è un ambiente negativo. Quindi tante sono le occasioni che ci si pongono. L'abbiamo visto come Aniarti. A maggio ci siamo riuniti a Bologna, non a caso a Bologna, con tutte le altre società scientifiche, medico-infermieristiche, insieme abbiamo riletto quello che stava accadendo, insieme abbiamo preso una posizione chiara di collaborazione, perché questo è lo spirito, ma uno spirito tra pari, tant'è vero che eravamo insieme allo stesso tavolo. E questo lo spirito, non un passo avanti, ma neanche un passo indietro da questo punto di vista. Quindi quanto diventa importante, e come società scientifica, no, Agnarti, grazie appunto a Annalisa che ce l'ha testimoniato, l'impegno di questa società scientifica che molto umilmente cerchiamo di rappresentare, portiamo avanti, e quanto diventa importante avere anche in contesti come questi dei momenti dedicati di riflessione. Sappiamo che il tempo è sempre tiranno, sappiamo che il tempo è poco, però quante volte, colleghi, ci ritroviamo davanti al caffè alle 4 del mattino quando facciamo la notte e riprendiamo questi discorsi. E allora proviamo a farli anche in alcuni tavoli insieme ai professionisti con cui noi lavoriamo quotidianamente, ma cui noi diamo delle risposte a chi? Al cittadino, perché il cittadino ci chiede delle risposte concrete di salute. Molto spesso, soprattutto nella nostra area di emergenza e urgenza, non sta a guardare il tipo di giacchetta che portiamo o il tipo di etichetta, guarda chi gli risolve il problema di salute in quel momento. Abbiamo un intervento?
Nicola Ramacciati, Perugia. Grazie Annalisa per tutto quello che hai dato per questo percorso che ha fatto la professione italiana, nelle leggi che ci hai ricordato, che non sono solo leggi, ma è un'evoluzione che è avvenuta. E penso che chi è in questa sala, che non ha più i capelli come me, sa il contributo effettivo che hai portato. Di questo ti voglio ringraziare pubblicamente. Però ti faccio anche una domanda, e anche qui potrebbe essere un po' provocatoria. Quando tu hai detto, dice, arrivano delle istanze di qualcuno che nel territorio, nella sua struttura, vede il suo orticello, non è in grado di pensare a qualcosa di più grande. Dal basso, è un'impressione, non è rivolta a te, credimi, a volte c'è la percezione che chi è anche ai massimi livelli della nostra professione, là dove ci sono le stanze dei bottoni, mi chiedo se qualche volta anche loro hanno la stessa visione di chi invece è più in basso, cioè del proprio orticello, e forse in quel perdiamo un'opportunità per fare grossi cambiamenti.
Ci sono altre domande? Intanto se Annalisa.
Ecco. Intanto che magari pensate. Certo che no. Non è che gli infermieri sono una categoria immune dagli orticelli, dal gusto del potere, da un po' di arrivismo. Ce l'abbiamo noi come tutti. Quindi non mi stupisco se ci sono dei colleghi che alle diversi ruoli, alle diverse responsabilità, dall'infermiere che fa il furbo per non rientrare, fa fare doppi turni agli altri, che fa tutte queste cose qui, al coordinatore che pur di non mettersi in difficoltà con il suo direttore di unità operativa, pur di non mettersi in difficoltà col dirigente infermieristico, fa delle cose un po' strane, e dal dirigente infermieristico, e avanti. Non mi credo che sia da mettere in conto. Il punto vero del problema, secondo me, colleghi, è che dobbiamo cercare di sostenere e di veramente aiutare chi invece si muove in una logica diversa, perché dobbiamo far rimarcare le differenze, far vedere come quando ci si muove in un certo modo c'è il consenso, l'aiuto, lo sforzo di un'intera categoria. E invece cercare di mandare segnali, fra virgolette, penalizzanti nei confronti degli altri. Tenete conto, colleghi, che dentro un'azienda la parte prevalente dei professionisti sanitari sono infermieri. Allora questa forza va utilizzata, ma torno a dire, non per andare in guerra, ma per rendere evidente il nostro disagio, il nostro malessere e il nostro voler lavorare in un altro modo. Quindi io torno al discorso di prima, se c'è consapevolezza di quello che sta succedendo e di come si potrebbe fare, di come si potrebbe essere, io credo che le cose, non senza sforzo e neanche senza fatica, ma le portiamo a casa. Il problema è, a mio parere, guarda, poi ci conosciamo da una vita, non voglio dire, ma il problema è, a mio parere, che molti di noi, molti infermieri, non sanno neanche che cosa sta bollendo in pentola, non lo sanno. Adesso non per volere fare l'esame, ma quanti di voi si erano letti il comma 566? Uno? Allora, ragazzi, nel momento in cui ci sono altre famiglie professionali che lo combattono e provano a fare delle cose inimmaginabili per eliminarlo, cioè non è possibile che una delle categorie che ne avrebbe maggiore giovamento non sa neanche che cos'è. Quindi di questo non è che possiamo fare, come posso dirti, possiamo far colpa a chi ci coordina, a chi ci dirige o chi ci rappresenta professionalmente, sì anche a loro, ma anche a noi. Cioè, se si sta ad esempio adesso, al di là della parte economica, ribadisco che la metto lì, ma se si dovrà ragionare sulle declaratorie contrattuali per le diverse funzioni degli infermieri, ma chi le deve decidere queste qua? Un vostro rappresentante sindacale che non sapete manco chi è e che non sa chi siete voi? O dovete cominciare a pretendere anche voi che ci sia sì il rappresentante sindacale, come è giusto che ci sia, ma che sia la vostra rappresentanza professionale che mette lingua sulla declaratoria, perché la declaratoria va a definire le funzioni che tu dovrai svolgere in quella posizione. Quindi queste cose qua non possiamo sempre lasciarle agli altri. Allora il collegio professionale non mi ascolta e andiamo a stimolarlo, no? Andiamo, partecipiamo. Il sindacato non si occupa solo del favorire per il turno e per il posizionamento, e andiamo a stimolarlo. Se noi, siccome siamo un po' demoralizzati, avviliti, qualcuno mi ha anche detto sono disgustato, ci tiriamo fuori, non è che gli altri non decidono, decidono. Decidono come va bene a loro però. Quindi il gioco dentro il sistema organizzativo e dentro il costrutto sociale è questo qua. Quindi io ribadisco, capisco che fa fatica anche perché, a parte parlo con moltissimi di voi, ma poi insomma vado in giro, alle volte come senatore posso entrare anche in luoghi dove bisogna avere 3.000 permessi per poterlo fare. Vedo le condizioni di lavoro, le difficoltà, le tensioni, vedo tutto, però ragazzi dire sono stanco, non ce la faccio, non facciano loro, significa secondo me che fra un po' sarete ancora più stanchi, ancora meno risorse, ancora meno riconoscimenti, non so se mi spiego, io ho questa preoccupazione, poi magari mi sbaglio, però nel dubbio, come si dice, prepariamoci a prenderle, che forse ci difendiamo meglio, perché se pensiamo che altri pensino per noi, ve lo ribadisco, ci sbagliamo di grosso, non è così.
Bene, noi ringraziamo Annalisa tantissimo per aver contribuito, dimmi, scusa non ti avevo visto, con la lui però chiudiamo, se no stasera andiamo lunghi.
Buongiorno a tutti, volevo approfittare della presenza della senatrice Silvestro per porre questa domanda. Il microfono è... mi sentite? Ok. Sentivo prima la collega che diceva noi la normativa ci precede, noi siamo un po' più indietro, ci pensiamo più indietro rispetto alla normativa. Sì, sono d'accordo, a volte la normativa però andrebbe anche un po' ripensata e faccio un riferimento molto specifico. Volevo sapere se c'era un ripensamento sull'articolo 49 del codice deontologico. Per diversi motivi mi sono occupato di un approfondimento rispetto a questo argomento, sono andato a prendermi delle sentenze dei vari tribunali che hanno, come dire, attribuito all'infermiere delle mansioni improprie, quindi parliamo del damansionamento per capirci, proprio in virtù esplicitamente dell'articolo 49, cioè nella regione Lazio in particolare c'era la attribuzione della chiusura dei rifiuti infetti che la circolare dava in capo al personale sanitario in turno qualora assente il personale di supporto. Dopo ricorso il tribunale dà ragione all'infermiere che avevano ricorso per poi in corte d'appello il tutto venire come dire rimesso in discussione e attribuito esclusivamente al personale infermieristico e non al personale sanitario, proprio riferimento all'articolo 49. Mi chiedevo se dal 2009 a oggi c'è un ripensamento rispetto a questo articolo. Grazie.
Allora, io continuo a pensare che di tutta la normativa che abbiamo, leggi primarie, decreti, regolamenti, contratti di lavoro, eccetera, eccetera, l'unica cosa che pare sia quella che ci mette in situazioni di grande difficoltà sia un articolo dei 51 che compongono il codice. Io personalmente ho qualche perplessità che tutto sia legato lì. Inviterei a leggere con molta più attenzione quella sentenza che tu citavi, perché bisogna leggerla con molta più attenzione. Detto questo, perché io non mi sottraggo, la Federazione Nazionale dei Collegi PASVI sta rivedendo il codice deontologico. Lo sta rivedendo non per eliminare, smussare, segare alcune cose, ma lo sta rivedendo in una logica diversa, partendo dal presupposto che quella, la nostra professione ormai è una professione matura che ha bisogno e che può ambire ad avere un codice etico deontologico che va oltre determinate definizioni. Quello, il codice attuale del 99, che mi onoro di aver contribuito a scrivere, è figlio di quel periodo storico. Siamo nel 2009, la legge 42 è del 99, eravamo ancora inseriti in quella logica posso, non posso, devo fare, non devo fare. E comunque vi ricordo una cosa, che quell'articolo, io adesso non ce l'ho qui, non me lo ricordo a memoria, ma vi voglio ricordare, al di là di quello che dicono i giudici, al di là di quello che dicono i tribunali, che voi ben sapete la legge può venire letta e interpretata, e non è detto che quella sentenza valga erga omnes, ma per quel caso, in quel momento e in quel contesto, nell'ambito del quale va chiamato a rispondere anche il dirigente infermiere che ha fatto tutta una serie di cose e il coordinatore, per cui vediamola nella sua maniera più ampia. Ecco, in tutto questo io voglio ricordarvi che quell'articolo del codice, se ce l'hai qui, grazie, dice... L'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, non so altrimenti di che cosa stiamo parlando, il lavoro dell'assistente, la continuità, la presa in carico, la centralità della persona, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Eccezionalmente. Ed inoltre ricordo che questo è il codice deontologico dell'infermiere, che compensa eccezionalmente i disservizi che riguardano l'assistenza diretta alla persona. Se poi qualcuno ha voluto interpretare questa cosa in quel modo, mi ne dispiace, ma vorrei mettermi davvero in confronto. E comunque ribadisco, collega, grazie per la domanda che mi permette di chiarire, e vedo almeno che c'è un impegno a cercare di capire e superare. Ribadisco ancora, dei 51 articoli dell'attuale codice deontologico che verrà modificato profondamente, quindi non scomparirà solo questo, che verrà riproposto in un altro modo però, perché comunque... la centralità della persona va garantita, poi lo vedrete perché adesso verrà presentato in Consiglio nazionale, poi verrà mandato ai collegi, poi i collegi vi chiederanno di contribuire alla stesura definitiva. Ribadisco ancora, di tutto quello che l'apparato normativo mi fa un po' specie che si continui a puntare esclusivamente a questo, come l'unico elemento che produce una situazione di disagio dentro l'organizzazione. Scusa collega, io la vedo così. E comunque nel momento in cui ti viene fatto un ordine di servizio, immagino, no? Il tuo diritto dovere di rimostranza previsto non soltanto dalla legge, previsto dal codice che parla della clausola di coscienza, è previsto anche dalle norme contrattuali, io non l'ho mai sentito tirar fuori. L'ultima cosa che dico, perché a questo punto voglio lasciarvi anche con questa, quando qualche tempo fa ero presidente PASVI, durante una chat che usavo fare aperta alle domande di tutti gli infermieri, ho detto, la potete trovare nel sito dell'IPASVI, credo che siano mantenute, ho detto che la Federazione Nazionale dei Collegi PASVI, che in quel periodo mi onoravo di rappresentare, era disposta a sostenere economicamente le istanze che fossero provenute da qualsiasi organizzazione sindacale che evidenziava questa difficoltà sul lavoro di fronte ai tribunali. Non me ne è arrivata manco una. Andate a vedere sul sito e vedrete questa mia affermazione, dichiarazione che derivava da un assunto deliberativo del Comitato Centrale che era disposto a investire economicamente per sostenere le istanze dei colleghi. Questo per ritornare a dire non che tu hai torto, che io ho ragione, non è questo. E dobbiamo cercare però di contestualizzare le situazioni in cui ci troviamo, verificare se adesso è come era nel 2009 o come sarà nel 2017-18 quando approveremo il nuovo codice deontologico, e se la nostra famiglia professionale è riuscita a crescere, a maturare, cercando di superare una serie di cose. Io ti dico solo questo, poi chiudo. Sapete, no, della infermiera che è stata licenziata in Sicilia perché si è rifiutata di portare una padella perché è ritenuta demansionante. Se volete vi porto anche quella sentenza, per cui dobbiamo cercare di seguirle un po' tutte, perché altrimenti, collega, rischiamo di percorrere una sola strada dimenticando tutti i viottoli che portano nella stessa direzione. Spero di averti risposto. Grazie.
Dicevo, grazie, perché i contributi di riflessione sono sempre importanti, perché tutte le domande che sono rimaste sospese possono trovare risposta, perché i gruppi, perché stare insieme, perché riflettere insieme serve a questo, perché come sempre vogliamo soltanto, diciamo così, lanciare dei sassi nello stagno, sperando che le onde portino a bagnare tutte le strade, però è importante, veramente importante, non soltanto essere tanto bravi a mettere un pic, ma che chi mi rappresenta in ogni parte del mio lavoro sappia chi sono e quali sono le istanze importanti, se no le porto io. Io mi siedo all'RSU, chi ci rappresenta, senza nulla togliere, è un tecnico di laboratorio che fa ricerca. E queste sono le scelte che lui fa, persona di tutto rispetto, le fa professionalmente sapendo cosa faccio io? Ok, quindi bisogna avere la forza anche di parlare a queste persone. Il potere ce l'abbiamo già e la legge va letta in prima persona e dopo si può gestire l'interpretazione che ne fanno gli altri. Noi salutiamo Annalisa, grazie ancora.
Chiedo ad Annalisa di fermarsi un attimo perché vogliamo dare.
Grazie davvero, grazie mille, grazie.